Sono lo zio. Guarda, lo zio lo compra, no? Lo zio serio. Sì, America. Se n'è andato, si è offeso. È come la mamma, si piglia subito, ma sì. Meno male che non mi ha sentito, forse mi sono salvato. Mi ha sentito, mi ha sentito. Mannaggia, anche adesso mi sono salvato. Ora abbiamo pure a Marco. Marco, vieni qua, vieni. Pensavo che si salvava Marco. Lo vedete Marco? Ora lo vedete? Tra un po' non lo vedete più. Possiamo cantargli la canzone quella di Laura Pausini. Marco se n'è andato. No, no, è ritorno. È ritorno. Marco ritorna. Quel Marco non ritorna più, ma Marco, questo Marco ritorna. Ci prova, sembra, ad andare via. Marco, bello mio. E io, veramente, oggi mentre camminavo pensavo a te. Dio ti benedica. Ha vinto il concorso in polizia. È ritornato qua. Operazione a destra, a sinistra, sistemato. E ha vinto un altro concorso, sempre in polizia come vice ispettore. E ora sta partendo. L'hanno mandato, grazie a Dio, l'hanno mandato a Nettuno. 20 minuti abbiamo detto da 20 minuti da Velletri. Quindi puoi andare a trovare al. Oh, c'è Pastore Gold là. Qua c'è Ferro Arrugginito, quello consumato, ma là è il
Sei tornato
pastore,
in Kenya?
ma là è il pastore Gold. No, però ti fa bene, stai insieme ai fratelli, è buono. E ora parte, deve stare quanti mesi? Speriamo
12.
Speriamo 12, signore pure di meno. Tu sai come fare, noi non sappiamo, tu sai. Però preghiamo, abbiamo tutto questo tempo per pregare affinché lui possa tornare subito qua. Io non lo so come, però se è nella volontà di Dio che lui possa tornare qua. Se no, che il Signore ce lo mandi a Lecco. Ma perché piange? E a chi te so? Piange, non piange suo frate. Suo fratello poi quando rimane con la camera vuota non ti preoccupare che poi così dorme. No, io allora se devo dire già solamente penso, già quando non lo vedo qui che è in servizio, però ringrazio il Signore perché io dico, noi abbiamo pregato per questo concorso, lui è venuto, mi ha detto se è volontà di Dio bene, se no niente, non è che è venuto, no, devi pregare che se non lo vinco io muoio qua. E quindi è tutto nella volontà di Dio. Ora, quello che il Signore vuole fare, io non lo so. Io prego che il Signore lo riporti qua. Chi è che mi aiuta a pregare? No, io prego che tu torni qua. Però sia fatta sempre la volontà del Signore. Io so che abbiamo bisogno però anche qua di giovani che lavorano per il Signore. Tu torni qua per un altro motivo? No. Tu torni qua per servire Dio. No, poi l'altro pure. Gloria a Gesù Cristo. Signore, noi un giorno l'abbiamo affidato a te. E ancora oggi lo affidiamo a te come Chiesa, Signore. Noi ti chiediamo di mettere la tua mano di protezione sulla vita di nostro fratello Marco, di tuo figlio Marco, Signore. Noi ti chiediamo di proteggerlo, difenderlo, custodirlo, Signore. Custodisci la sua fede, custodisci il suo cuore, Signore. Che nessuno possa toccare la sua fede e il suo cuore, Padre. E che il suo cuore sia fortificato nella tua parola, Signore. Affinché possa crescere, Signore. Affinché possa diventare un tuo servo, Signore. Fai sentire la chiamata tua nel suo cuore, Signore. E io ti prego, benedicilo in questi mesi che starà lontano da qua, Signore. Benedicilo, proteggilo. E fa che ai movimenti, Signore, lui possa tornare qui, Signore. Che lui possa tornare qui, Signore. Metti la tua mano, io non so come, Signore, ma so che a te nulla è impossibile, Signore. E noi vogliamo credere in te, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen e amen. E comunque, quando, se tu chiami, noi partiamo qua, uno squadrone, un furgone e via. Gilby, che fai là in piedi? Che stai facendo? Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Abbiamo Martina che sta morendo il nonno, preghiamo per lei, affinché il Signore consoli il suo cuore. Preghiamo per gli ammalati e domani ricordo che c'è il digiuno, se no poi mi dicono, ma domani c'è il... Sì, tutti i venerdì c'è il digiuno. Fatelo, che vi fa bene, non vi vedo sciupati. L'unica che dovrei dire, fai attenzione, è Lucia e quella dietro di lei. Ma gli altri tutti potremmo fare. Pure 40 giorni di digiuno possiamo fare. Però facciamolo, facciamolo veramente con un cuore giusto davanti al Signore. E cerchiamo lo Spirito Santo. Io dove mi giro giro sto vedendo che tutte le chiese stanno, tutti i pastori stanno dicendo alle varie chiese, cercate lo Spirito Santo. Ah, vi siete accorti che state senza Spirito Santo? che le strategie umane non servono a nulla. Serve lo Spirito. Una chiesa di Gesù Cristo senza lo Spirito Santo è come... è come la Lazio che vince un derby. Non ha senso, capito? Non è possibile. O come l'Inter che vince contro il Milan. Non ha senso. L'ho fatta io la battuta, non lui. Però cercate di capirmi, adesso a parte gli scherzi. Una chiesa senza lo Spirito è nulla. C'erano tempi in cui... Chi è che ancora non parla in lingue? Mi alzate la mano per favore. Uno, due, quattro, cinque, sei. Sei persone non parlano in lingue. C'erano tempi in cui quando uno non parlava in lingue piangeva, si buttava a terra e piangeva. Perché dice, Signore, ma che non mi dai lo Spirito Santo? Oggi invece, vabbè, non parli in lingue, non fa niente. Mi state capendo o no? Abbiamo sottovalutato le cose di Dio. Abbiamo sottovalutato le cose di Dio. Vabbè, hanno pregato, mi hanno unto con olio, sono battezzato con lo Spirito Santo. Ricordatevi che ci sono due battesimi dello Spirito Santo. Uno è il soffio di vita, poi l'altro è la pienezza dello Spirito Santo. Io le dico due battesimi, è un battesimo. Ma c'è il soffio di vita e poi c'è la pienezza dello Spirito Santo. La Chiesa deve cercare adesso la pienezza dello Spirito Santo. Molti di voi dovete ancora cercare il soffio. Oh, è come se Francesco non parlasse, un anno e mezzo ancora non parla e la mamma si sta tranquilla, tranquilla, non dice né papà, né mamma, né zio, niente, non dice niente. Non fa nessuno. E la mamma si sta tranquilla, vabbè, non fa niente, l'importante è che è vivo. Si preoccupa, mi state capendo dove voglio arrivare? E la stessa cosa dovete farlo voi, vi dovete preoccupare. Dice, non parli in lingue, mi devo preoccupare. Signore, che devo fare? Mio padre, quando non parlavo in lingue, dopo che si era battezzato, pregò il Signore, dice, Signore, che facciamo? A che gioco stiamo giocando? Non disse proprio così, però. E il Signore gli fece vedere, guarda, ci sono queste cose da mettere a posto. Ci sono queste cose che tu devi buttare via dalla tua vita, via dalla tua casa. Ma glieli fece vedere chiari. Perché mio padre era Una persona che amava molto la conoscenza e le cose spirituali, cercava di conoscere lo spirituale con la carne. E quindi aveva comprato un sacco di libri di parapsicologia, magia, stregoneria, aveva comprato un sacco di questi libri, li aveva raccolti ed erano in casa. Poi dopo che si era convertito, si era battezzato, aveva preso tutte queste cose, non le aveva buttate, ma le aveva messe sopra, avevamo a Catania una specie di cantina nell'Alto Solaio, e lui le metteva lì. Dice, no, no, devi buttare via tutto. Io mi ricordo, ero piccolino, ma me lo ricordo chiaro, che ha preso il fusto, quello dove facevamo i pomodori, ha messo tutti i libri là dentro, una bottiglia d'alcol, e il fuoco ha bruciato tutto. Poi è andato di nuovo davanti al Signore e dice, Signore, io ho pulito casa, ho buttato via tutto, perché non mi battezzi con lo Spirito Santo? Signore, o mi battezzi con lo Spirito Santo, oppure portami via con te ora. Perché lo Spirito Santo è una garanzia per la nostra salvezza. Capite? È una garanzia, è un sigillo. Avete mai visto le lettere sigillate? Una volta si usavano, no? C'era la cera lacca, si metteva e si sigillava. Oggi si usano per i matrimoni, fanno le cose più belline. E mia moglie mi ha rotto un paio di inviti, quelli fatti carini, me li ha distrutti. Me li volevo conservare perché erano simpatici. E lei, apriamo, ma perché non sai chi sono? Deve aprire. Sì, no, se hanno cambiato nomi, magari ha cambiato lo sposo, la sposa, vediamo. Mia moglie è così. Però il sigillo dello Spirito Santo in questa maniera viene sul tuo cuore. Mette la cera lacca, mette il sigillo, dice questo è mio, mi appartiene. Tu non lo puoi toccare più. Inizio. È una garanzia o no? Chi è che vorrebbe avere questa garanzia? E che stai facendo? Gettati in terra e inizi a pregare. Sai che significa gettati in terra? Bruscinati in terra. Sai che significa bruscinati in terra? No? Devi spalmarti a terra e devi pregare, non ti devi muovere da lì. Dice, finché, Signore, io non ti lascerò andare finché tu non mi avrai benedetto, io non ti finché tu non mi avrai battezzato, io non ti lascerò andare finché tu non mi avrai riempito di Spirito Santo, io non ti lascerò andare. Mi capite o no? Fratelli, ci siete o no? Abbiamo detto, inizio anno, vi ho dato una bella parola di incoraggiamento. Ah, ma non l'ho detto io, Cosma, l'ha detto il Signore. Dice, nel mondo avrete, che cosa avremo quindi nel 2025? Wow! Che profezia! Hai visto? Ma non l'ho detta io. Chi l'ha detta questa parola, Palmina? Vogliamo giocare con le cose di Dio? Vogliamo dire il diverso di quello che dice Gesù? No. E allora, lo vedete che non c'è bisogno di avere tante parole, ma avere la parola. E la parola ci dice che nel mondo ci saranno tribolazioni. E anche nel 2025 ci saranno tribolazioni. Però se io so che c'è una tribolazione, se io so che sono in barca, anzi, su una nave, e ci sta il mare mosso, che faccio? Me ne sto fuori? Apro la porta? Cammino sul ponte? Ci siete mai stati in nave? Anche sul traghetto? Sul traghetto in Sicilia siete mai andati? Oh, mamma mia! Gente di mare, non so, ai vibonesi non so se chiamarli, gente di montagna o gente di mare, niente, non sono niente, capito? Su una barca in mezzo al mare, ci siete mai stati? Ma anche su una barca in mezzo al mare, ci siete mai stati? No? Sul traghetto sì, ma in tempesta ci siete mai stati? Io sì. E non è bello, tu lo so che sei stato con... Tu hai camminato con dalla Sardegna. me l'avevi raccontato. Non pensi che passeggiavi sul ponte, no? I boccaporti li hai chiusi, le porte le hai chiuse, i finestrini erano chiusi. Oh, perché sennò entra l'acqua. Se io so che c'è una tempesta in arrivo, che faccio? Se tu sai che c'è una tempesta che sta arrivando a casa tua, che fai? Le chiudi le finestre di casa o le lasci belle aperte? Chiudi le persiane, chiudi le finestre, chiudi anche le tende, perché ti vuoi sentire al sicuro. È vero o no? Accendi magari il caminetto, accendi il riscaldamento per sentire più caldo, per tenere la casa a caldo. Prendi delle precauzioni. Ora, se sappiamo che ci saranno tribolazioni, che devo fare? Mi faccio un'assicurazione sulla vita. Cosa faccio se ci sono tribolazioni? Mi preparo. Inizio a preparare la mia vita. Non ci credete che ci saranno tribolazioni? Mia moglie dice no, devi leggere un salmo perché non è vero che ci saranno tribolazioni. Benissimo. Siccome non è vero che ci saranno tribolazioni, subito la Russia ha detto chiudiamo il gas e hanno aumentato il gas già del 30%. Così ho sentito alla televisione, è vero, qualcun altro l'ha sentito. E già quindi il gas è al 30% in più. Non è una tribolazione per le famiglie, o no? Ho saputo, qualcuno mi ha detto che adesso cacciano i 5 euro dalla circolazione e mettono i 7 euro. Sai che significa? Che aumenteranno i prezzi. Già ce l'hanno in mente di aumentare i prezzi. Loro ti dicono per una questione economica, per fare girare meno... che io non ho per capito perché 7 euro. Quindi ci sarà... Ma se da 5, se il 5 diventa 7, significa che c'è un aumento di prezzi, un'inflazione che aumenta, quindi c'è qualcosa che succederà che non sarà a nostro beneficio, sicuramente. Anche se i politici diranno no, sarà tutto a beneficio tuo. Come quando Prodi ci ha prospettato l'euro, che ha detto no, non vi preoccupate, con l'euro voi guadagnerete di più e lavorerete di meno. Faccia tua. Io me le ricordo queste parole, molti se le sono dimenticate, ma me le ricordo. E io già a quel tempo, che pigliavo lo stipendio in lire, e quando ho fatto il calcolo per vedere quando si tramutava in euro, ho detto, mi hanno rubato 1 milione, io pigliavo 2 milioni, ma piglio 1000, che faccio qua? Mi hanno rubato. Mi sono trovato sotto, ma perso veramente. E non capivo, lui mi diceva, continuava in televisione a comparire quella faccia e mi dirmi, no, ti preoccupare, tu lavorerai di meno e guadagnerai di più. Non ho guadagnato di più e ho lavorato di più. Per guadagnare forse quanto avevo guadagnato in lira italiana. Fratelli, nel mondo avrete tribolazioni. Il mondo non andrà mai a favore dei cristiani. Però se vedo arrivare la tempesta, se c'è una tempesta in arrivo, io devo fare qualcosa per prepararmi a questa tempesta. Cosa devo fare? Là sta l'inghippo. Cosa devo fare? Bene, come molti fratelli oggi voi vedete, statevene a casa e state sicuri a casa, chiudetevi a casa. Questa è la soluzione migliore. Per diminuire le spese... Non venire in chiesa, ma fumati 2 pacchetti di sigarette. Vedrai che starai meglio. 2 pacchetti di sigarette, pure 3, vedrai che ti porteranno prima o poi all'ospedale, sicuro. Ma venire in chiesa, quello è uno spreco di denaro. Attenzione, quello è uno spreco di denaro. Mia moglie mi guarda e dice, ma dove vuoi arrivare stasera? C'è una tempesta in arrivo e voi state tenendo i boccaporti aperti. come dicevo poco fa in ufficio da me, la meritudine è quella che tiene aperte le porte, tiene aperti i boccaporti. Poi parliamo a livello marinaresco. Tiene aperti i boccaporti e fa entrare l'acqua. Mentre Gesù si trovava sulla barca ed era in tempesta, che succedeva? Che i discepoli che facevano? Stavano affondando, buttavano acqua di fuori. I secchi li buttavano tutti. E poi sono andati a rimproverare Gesù che dormiva. Fratelli, che stiamo facendo? Ci stiamo preparando? O pensi che il mondo prima o poi, Rosi, ti farà del bene, ti farà un regalo? Arriverà Babbo Natale sulla slitta con le renne e ti porterà il regalo. Molti mi hanno rimproverato a dire non dire che Babbo Natale non esiste, perché sennò... Ma io ti dico, Babbo Natale non esiste, ma esiste il mio Gesù. Poi i bambini si piangono, però non ti preoccupare. Esiste il mio Gesù che è più potente di Babbo Natale. Il mio Gesù è più potente di Babbo Natale. Il mio Gesù è più potente della Befana. Lui porta i regali veri. E lui ci ha fatto il regalo vero della vita. E ci ha detto, sì, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo perché io ho vinto il mondo. Ma per chi ha vinto il mondo? Per tutti? O per coloro che hanno fede in lui? Per Giuda ha vinto il mondo? No, perché Giuda l'ha tradito, perché Giuda ha voluto tenere i boccaporti aperti, perché Giuda è affondato con la sua barca. Ma per gli altri discepoli, Gesù ha vinto il mondo. È vero che c'era la tribolazione, è vero che c'era la persecuzione, ma c'era un giovane che si chiamava Stefano, che mentre moriva è stato trasformato. Mentre moriva, lui ha saputo perdonare i suoi nemici che lo uccidevano, i suoi uccisori. Questo è il mio Gesù. Sa trasformare il negativo in positivo. Sa trasformare il male in bene. Dalla morte di Stefano, dalla testimonianza di Stefano, è sorto uno dei più grandi evangelisti della storia di quel tempo, che era Paolo. Capite chi era, che cos'è che fa Gesù? Nel mondo avrete tribolazione, ma dopo la morte di Stefano i discepoli sono chiusi tutti in casa, sono tutti scappati, sono tornati tutti alle loro fatiche, dice no, non facciamo finta che non è mai esistito Gesù, che forse ci salviamo. Questo hanno fatto, Palmina dice di sì, questo hanno fatto, ah meno male. Se no ti chiedevo di farmi vedere che Bibbia sta leggendo. Però, dopo la morte di Gesù, che è successo? Due erano sulla via di Emmaus, che scappavano. È vero o no? Ve la ricordate questa storia? Però Gesù gli aveva detto di andarsene a casa. Dove gli aveva detto? Non vi muovete, rimanete, tornate a Gerusalemme. Dopo la sua morte, dice, tornate a Gerusalemme. State insieme, proteggetevi. Chiudete le porte. Ma loro erano senza lo Spirito, e senza lo Spirito tu ti fai condurre da altro. Ed erano scappati, erano spaventati. Ma quando hanno ricevuto lo Spirito, Stefano era morto e loro servivano Dio. Giacomo era morto e loro servivano Dio. Pietro era in galera e loro pregavano Dio. Paolo era stato incatenato e loro pregavano Dio. Non c'era niente che li poteva fermare. Ecco che poi Paolo afferma quello che abbiamo letto domenica: non c'è né morte, né vita, né angeli, né per cose presenti, né cose future. Non c'è niente che mi potrà separare dall'amore di Dio. Niente. Perché? Perché erano pieni dello Spirito Santo. Il problema della Chiesa oggi, il problema della Chiesa di oggi, è che la Chiesa di oggi non cerca più lo Spirito di Dio, cerca una brezza dello Spirito Santo, cerca la brezza dello Spirito Santo, cerca il brividino sul braccio, la pelle d'oca, si è mosso lo Spirito Santo. No, non è quello lo Spirito Santo. O meglio, anche lo Spirito Santo ti può procurare un brivido. Perché quando si muove lo Spirito Santo, quando c'è la commozione, ti può provocare le lacrime, ma non è quello lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qualcosa che regna nella tua vita, che sussurra al tuo orecchio, che ti insegna, ti guida. È qualcosa, è qualcuno, no, non è qualcosa, perdonatemi, Signore, perdono. È qualcuno che ti prende per la mano e ti conduce. Questo è lo Spirito Santo. E noi dobbiamo cercare questo. Perché lo Spirito Santo nel momento della crisi ti insegnerà. Lo Spirito Santo nel momento della crisi ti dirà, no, aspetta, fermati. Voi la conoscete la storia di Ruth? Chi è stata a dire a Ruth di rimanere con sua suocera? È venuto, l'altra se n'è tornata a casa. Quando va? Ha pianto, gli ha detto gli vuole bene, però quando la suocera ha insistito, ha detto no, va bene, ok, me ne vado a casa mia. Ma Ruth, chi è stata a dirgli rimani là? Le cose non avvengono per caso. Le cose avvengono nei figli di Dio, avvengono perché Dio è sovrano. E Dio muove le cose. E ti mette nel cuore un sentimento. E Dio aveva messo nel cuore a Ruth di rimanere con sua suocera. Nel momento della crisi, Dio ha sistemato. C'era la crisi. Erano due donne, vedove. Due donne che non potevano mantenersi da sole. Quella doveva andare a spigolare dopo che gli altri erano spigolato nei campi. Era una poveraccia che andava a prendere la roba che rimaneva. C'era la crisi, sì o no? Ma lei ha voluto mantenere fede a quello che Dio aveva messo nel suo cuore. Ora c'è un problema forse, che molti di voi Dio non ha messo nulla nel loro cuore perché loro non hanno voluto che Dio mettesse qualcosa nel loro cuore. Oppure Dio ha messo qualcosa nel suo cuore e molti hanno preso e dicevano, ah, sta cosa, ma che mi serve? Fratelli, attenzione a fare questo. Perché non vorrei dire, ma siamo rasenti con la bestemmia contro lo Spirito Santo. Prendere le cose che Dio ci dona e poi buttarle, disprezzarle, calpestarle. Dio, io so che Dio ha parlato a molte persone, ma molte stanno tornando indietro. Dio mette nel cuore di fare alcune cose e poi loro decidono in base a ragionamenti culturali, sociali, economici. No, ma queste cose non vanno bene. Ma queste cose... È scritto! Se è scritto, fallo, praticalo, fratelli, sorelle. Se c'è qualcosa che è scritto qua, praticala. Perché se la pratichi, certo vivrai. E certo riceverai benedizione. E questo non te lo dico perché è scritto qua, te lo dico perché io lo vivo. Quando io ho fatto ciò che è scritto, io ho avuto benedizione. Quando io ho messo in pratica ciò che è scritto, io ho avuto benedizione. Al contrario, quando io sapevo che c'era scritto una cosa e facevo l'esatto contrario, bene, non me ne è venuto. C'è la tribolazione e noi rimaniamo aperti al mondo, siamo là, ah, mondo, parlami. Sono aperto a tutto quello che tu mi dici. Sono aperto a tutto quello che tu mi consigli. Ma non sono aperto alla parola di Dio. No, la parola di Dio no. La parola di Dio è contraffatta da Giovanni. Ah, Giovanni dei pensieri, che lui dice che è così, però non è così, perché doveva essere così, perché doveva essere così. E c'è un macello in quel cervello. Non c'è pace. Nella Bibbia c'è scritto siate sobri. La sobrietà porta a pace, ma quando non si è sobri si è ubriachi. C'è pace nel cuore di chi è ubriaco? No, te lo dico io. Dice, quindi sei stato ubriaco? No, non sono mai stato ubriaco. Ma non c'è pace nella testa di chi è ubriaco. Fa ragionamenti sballati. E alcune volte vede nemici dove non ci sono nemici. Questa è la verità. Fratelli, sorelle, Dio ci sta parlando. Io mi sono segnato un po' di passi. Isaia 29, versetto 14 a 15. Lo prendiamo? Noi abbiamo parlato di sovranità di Dio in ogni cosa. Perciò ecco, anzi leggiamo dal 13, mi piace. Pigliate la penna e iniziate a sottolineare. Ti ho regalato l'agenda. Perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me, solo con con la bocca noi costruiamo i palazzi, è vero o no? Con la bocca facciamo, oggi col mio dirigente eravamo in questura e sale nell'ascensore un collega che ha lavorato con me, io lo conosco. Gli avevo messo io un soprannome. Non vi dico quello che ha combinato perché l'ha fatto due volte. E oggi lui, io ho fatto questo. Oh, secondo piano, primo piano e poi c'era l'uscita. No, in un batter d'occhio mi ha raccontato, io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto... Come se io non lo conoscevo, come se Angela, il mio dirigente, non lo conosce. Quando siamo usciti, ho detto, ho fatto questo gesto, no? ho detto Angela, ah? Hai respirato polvere? Pulverazza. Perché con la bocca si dicono tante cose, si fanno tante cose, si pensa di aver fatto tante cose. E noi ci avviciniamo al Signore con la bocca. Signore, o Signore è tutto per me. O Signore, là è un tuo cuore. Ok, vieni in chiesa. No, frate, non ho possibilità. C'ho questo problema. C'ho quest'altro problema. C'ho quest'altra cosa. Ma vieni a pregare. Frate, però pregare, tanto noi preghiamo sempre con il cuore, con la mente. Leggi la Bibbia, ma non ci vedo bene, ho problemi con gli occhiali, mi stanno rifacendo gli occhiali. Dove l'hai mandati? Alla NASA. Stanno facendo gli occhiali particolari, sono alla NASA. Sono dei tempi lunghi. E come la metti, non ti fai aiutare. Però un signor usapi, un signorino usa, un signoruzzo usapi. Perché più. Siamo bravissimi, con la bocca facciamo... C'erano due fratelli e un padre andò da uno e gli disse, domani vieni con me, andiamo alla vigna. Papà, sì, domani sono con te. A che ora mi devo alzare? Alle 6, io alle 5 sono già sveglio, papà. vado e l'apro io la vigna. Tu non ti preoccupare, quando viene alle 6 io ho già fatto mezzo lavoro. Non è scritto così, però. Per farvi capire l'arroganza, no? L'arroganza. Poi vado al secondo figlio. Figlio, domani vieni con me alla vigna. No, papà, non posso. Però poi dice il Signore, dice il secondo figlio che aveva detto no, non voglio, si pentì e andò. Ma il primo figlio che aveva detto sì, sì, no, io, dice quale dei due ha fatto la volontà del padre? Ti serve la bocca per fare la volontà del padre o i fatti? La Chiesa è fatta di uomini che fanno dei fatti. Fanno dei fatti. I figli di Dio fanno dei fatti. Oggi nascono un sacco di scuole. Scuole per apostoli, scuole per profeti, scuole per pastori, scuole per discepoli, scuole per questo, scuole per... Buone, tutte buone. A livello didattico... Ti sanno insegnare l'ebraico, l'aramaico, il greco antico, sanno insegnare tutto ed è buono. Certe volte è buono, io ho scoperto certe parole e mi hanno dato il senso di quelle parole e mi hanno aperto poi la rivelazione per altre cose, è veramente buono. Ma poi alla fine il discepolo, il pastore, i ministeri, i figli, non devono sapere culturalmente, ma devono sapere con i fatti quello che si fa. Fanno delle opere. Avete capito quello che vi sto dicendo? Perché molti si fermano alla didattica. Io mi ricordo quando mi dicevano, ah, ma tu sei pastore, dove hai fatto la scuola, dove hai fatto questo, dove hai fatto... Guarda, io non ho fatto scuola. Io lavoravo in polizia a Vibo. Andavo a pregare in una famiglia, poi abbiamo preso altre famiglie che si erano... E poi si è formata la chiesa. Questi, ah sì, quindi non sei riconosciuto da nessuno. Penso, suppongo che mi riconosca il Signore. Ora Giacomo, come fa a definirsi papà? Quale scuola hai fatto per diventare papà? Dì. Però c'è quello lì, quella specie di mezza cartuccia là, che lo inizia a chiamare papà. Una mezza cartuccia, che chiama papà. È lui che lo definisce padre. Non è il comune che gli dà un certificato. Mi capite o no? Il discepolo è discepolo se fa le stesse cose che fa il maestro. Il discepolo è discepolo se segue il maestro, non se va a una scuola. Io posso vedere in mezzo a voi chi è discepolo e chi no. Lo posso vedere chiaramente. Fratelli, è la verità. Dici, ma che, come si dice, che privilegi ho se divento discepolo? Aumento di stipendio. Prendiamo 150 euro in più, che vuoi? Che vuoi? Niente, il discepolo rischia. Rischia, attenzione, rischia. Rischia che Dio lo chiama a diventare un ministero. Rischia, è rischioso. Ehi, mezza cartuccia, sto con te, sto parlando. Ma ho sentito. Vedi che scherzavo mezza cartuccia. Mamma è sensibile. Ma non piange per me, piange che sua mamma gli ha menato. Perché già i fratelli qua si offendevano, pure quelli da casa dicono no, che non gli ho menato io, sto mamma. S- forza, però secondo me l'ha capito che ce lo guardavamo tutti, perché si è innervosito ancora di più. Mi capite quello che vi sto dicendo? Il discepolo rischia di essere chiamato al ministero, rischia di essere, di diventare un ministero. Il discepolo rischia di essere usato per il regno di Dio. Perché Dio non ha bisogno di credenti, Dio non ha bisogno di ribelli, Dio non ha bisogno di persone che ragionano come vogliono loro o che contrastano in continuazione la predicazione della parola o quello che si fa in chiesa o mettono in dubbio qua a destra e a sinistra. Attenzione, se io faccio qualcosa che non è scritto qui, per favore aiutatemi, perché questo è un aiuto che vi chiedo. Venite da me e dite: Gio, vedi che stai facendo una cosa che non è scritturale. Lo dico anche ai nuovi, Robè. Oh, Giova, vedi che stai facendo una cosa che non è scritto. Che stai combinando? Perché così mi aiutate, salvate l'anima mia. Ma se io vi dico una cosa che è scritta, è inutile che contestate. O è inutile che dite: no, vabbò, ma queste sono cose vecchie scritte 2000 anni fa, 3000 anni fa. Oppure questo è il vecchio patto, il nuovo. Io parlavo con un fratello l'altro giorno, è venuto a casa mia a trovarmi e mi ha detto: no, ma sta cosa qua, non vi dico di che cosa per evitare in questo momento su internet. Dice: ma questa cosa qua è più del vecchio patto che del nuovo. Ah, ho detto: bravo, ho detto, ti sei fatto contaminare dal mondo. Quando Gesù dice di non peccare, quello è gli ho detto: questa cosa qui è peccato, sì o no? Sì. E quando Gesù dice di non peccare, chiunque pecca, non entra, quel tipo di peccato, non entrerà affatto nel regno di Dio, che significa? Dimmi, chi l'ha detto? Il vecchio patto o il nuovo patto? Ah, allora non è una mia idea, ma è l'idea di Dio. Ah, allora non viene da un cuore legalista, ma viene da un cuore che sta cercando di ubbidire alla parola di Dio. Fratelli, guardate che il diavolo vi viene a rubare, e vi dico che questo ragazzo è veramente innamorato di Gesù, io lo conosco. Però, stando nel mondo, vivendo il mondo, piano piano il diavolo ti ruba di qua, ti ruba di là, ti ruba delle certezze, ti ruba dei fondamenti. E poi tu inizi a ragionare come ragiona il mondo, non più come ragiona Dio. Ma noi dobbiamo ragionare come ragiona il mondo, come ragiona Dio. Perciò il Signore dice: poiché questo popolo si avvicina a me solo con le labbra. E mi onora, si avvicina a me solo con la bocca, e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, è lontano. Dov'è il cuore di questo popolo che lo onora con le labbra? Dov'è il cuore di chi dice che io ho Dio nel mio cuore? Dov'è? Lontano da Dio. E il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Hanno timore di Dio solo perché è un'istituzione. Sappiamo che Dio c'è, ma adesso ormai nel 2025 nemmeno più hanno questo timore. È vero o no? Non c'è più nemmeno questo timore. E poi che dice? Perciò ecco, io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo. Perché Dio è sovrano. Dio farà meraviglie perché loro sono lontani da Dio. O Dio farà meraviglie per cercare di riconquistare quei cuori. Voi pensate che Dio non vede i vostri peccati o che non vede il mio peccato? Dio lo vede. E allora perché non ci punisce? Perché Dio ti ama e sta aspettando che tu ti ravveda. Sta aspettando che tu torni a Lui. In un altro passo della Bibbia dice: tu pensi che io non vedo quello che tu fai. Tu pensi che io non vedo ciò che tu fai o ciò che tu pensi. Ma io lo vedo. Lo conosco. Se non ti punisco, è perché sto aspettando che tu ti ravveda. Sto bramando. Io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo. Sì, meraviglie e prodigi. La sapienza dei suoi savi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà. Non ci sarà più l'intelligente, il savio. Io adesso te lo dico io come funziona la cosa. Davanti alla parola di Dio, devi dire, Dio, dimmi tu come funziona la cosa. Perché la mia sapienza, la mia intelligenza mi dicono questo. Ma io voglio vedere le tue meraviglie. Io voglio vedere la tua grazia. Io voglio vedere la tua sapienza. La sapienza di Dio è quella sapienza che ti dice a un uomo che aveva dato tutto al Signore, ve l'ho già raccontato questa testimonianza, che aveva gli ultimi 20 dollari in tasca, che prende quei 20 dollari, mentre passano l'offerta e mette quei 20 dollari. Dice, questa è tutto per il Signore. Tu li saprai usare meglio di me. Questa è la sapienza di Dio. La sapienza di Dio è quella che ha fatto fare a mio padre a inizio mese di prendere le 600-800 mila lire che aveva in tasca e darle tutte a un fratello. Il Signore gli metteva il peso, dice dai quello che... Una volta non c'erano le banche come c'erano più i contanti. E mio padre ce l'aveva in tasca. Ha detto quello che è in tasca, dice il Signore... Quello che è in tasca, daglielo. Signore, facciamo metà a me, metà, siamo inizio mese, ho due figli. Tutto quello che è in tasca, daglielo. E gli ha messo un peso sul cuore talmente forte che non sapeva come fare. E lui prende quei soldi e glieli dà. Il giorno dopo... Arriva il segretario, una brigadiere, di mio padre, e dice guarda che all'ufficio cassa mi sono arrivati degli arretrati. A me. Sì, sì. A voi, comandante, col tempo si dà ulvo. E gli danno il doppio di quello che aveva in tasca il giorno prima. Che tu ci credo o no, non mi interessa. Io so che è la verità. Perché mia mamma a quel tempo non lavorava, faceva qualche supplenza nella scuola. E le supplenze ti pagano dopo 2-3 mesi. E mia mamma faceva una settimana di qua, una settimana di là. Non è che faceva la supplenza continua. E quindi non pigliava quasi niente. E i due figli ce l'aveva. Che noi mangiavamo, Benerica mangiavamo. Ma pure mio padre non scherzava. Ma quando Dio ti dice di fare una cosa e tu la fai, la sapienza umana ti diceva fai metà, la sapienza di mio padre dice, facciamo metà a me e metà a lui. Ma Dio sapeva il bisogno di quel fratello. Quel fratello se non aveva quei soldi quel giorno non poteva pagare il mutuo e gli avrebbero portato via tutto. E quando lui contava i soldi si è messo a piangere e dice solo il Signore poteva sapere quanto io avevo bisogno. Io non ti ho chiesto nulla ma solo Dio poteva sapere quanto io avevo bisogno. La sapienza di Dio dice ma ha sistemato loro e ha fatto fallire te. No, ha sistemato lui e a te ti ha dato il doppio. La sapienza di Dio è migliore della tua sapienza. Egli annulla la sapienza dei savi. Egli annulla l'intelligenza degli intelligenti. Egli l'annulla. Davanti a Lui non esiste la tua intelligenza. La tua laurea la puoi prendere e buttare a mare. Capito, Giusy? Dici dopo tanti anni, sì. Guarda pure quello, dice sta. Mamma, buttala a mare, non serve a niente. Davanti all'intelligenza e alla sapienza di Dio non serve a nulla. Qualsiasi, ma c'è il premio Nobel, niente, manco quello. La tua sapienza non serve a niente. Ora leggiamo il versetto 15. Guai a quelli che vanno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni. Guai. È un termine guai che quando lo dice Dio c'è bisogno di tremare. Lo dice poche volte nella Bibbia. Ma quando dice Dio guai, sono guai. Ma sono guai seri, Gilbert. È inutile che sorridi. Sono guai come quelli là della professoressa di chimica. Tu adesso solo quello capisci. Sono guai come il professore di fisica, di filosofia. Sono guai. Guai. Guai a quelli che vanno in luoghi profondi. Ti vuoi nascondere da Dio? Per nascondere i loro disegni. Tu fai disegni, strategie senza Dio. Ma sei impazzito. Ma siamo impazziti. Le chiese di Dio fanno progetti senza Dio. Le chiese del Signore fanno progetti senza lo Spirito Santo. Ma siamo impazziti. Guai, sono solamente guai. Arriveranno solo problemi. Vi ricordate quando abbiamo letto il fatto di Jezebel, di quella chiesa? Quell'uomo perdeva le anime, la chiesa si stava chiudendo e trovò una donna che era sapiente, bella, camminava con la Bibbia così, bella. Come sa c'è la Bibbia, la sa c'è nostra. Le visioni che ho io non le ha nessuno. Pastore, ti dico io quello che devi fare. Vieni con me, fidati. E quel pastore e la moglie appresso. Io ce l'ho la visione di questo. Proprio ce l'ho la visione, proprio fisica. Perché tu pensi che non esistono, ma esistono. E tu pensi che questo, hai visto la chiesa com'è rigogliosa ora? Oh! Mi piace che ci sono state donne che sono salite sul pulpito a dire ai mariti, guarda, guarda cosa ti ho dato. Non sto scherzando, Guarda cosa, gliel'hanno detto davanti a tutti, guarda cosa ho fatto per te. Ah. Mamma, quando l'ho sentita sta cosa, una coltellata a camera, dietro la schiena, faceva meno male. Faceva meno male. E ancora c'è qualche pastore gold che mi dice che pure è una santa quella donna. Fratelli, io ve lo dico col sorriso, stiamo ridendo, ma c'è da piangere e da tremare, guai, guai a quelli che vanno in luoghi profondi. Guarda, ma imparate a leggere la Bibbia, imparate a leggere la Bibbia con lo Spirito Santo, fratelli, imparate a leggere la Bibbia con lo Spirito Santo, imparate ad ascoltare la parola di Dio. Perché Dio ti sta parlando e sta parlando da parecchio tempo e tu sei distratto a destra e a sinistra. Guardi tutto fuorché la parola di Dio. Ascolti tutto fuorché la parola di Dio. Guai. Che fanno le loro opere nelle tenebre. Di nascosto. Preparano. Dicono, fanno, disfano. Montano. Senza fare sapere nulla, e poi ti trovi col piattino servito. Non l'ho mai vista quest'opera. Mio padre, prima di fare, quando faceva una cosa, la faceva e la dichiarava davanti alla chiesa. Dice: io ho pensato di fare questo, questo, questo e quest'altro. Preparava degli studi, li dava, e poi diceva: bene, se c'è qualcosa che non è biblico, ditelo, venite da me, correggiamolo. Ma se è biblico, facciamolo. E rendeva pubblica le cose. Noi invece altri li fanno con sotterfugi, non sono chiari, dicono o non dicono, vedono o non vedono, fanno i giochi delle tre carte. Dove sta la regina? Ci sta o non ci sta? Fratelli, non è il gioco di Dio il gioco delle tre carte. Il gioco di Dio è luce. Anzi, Dio non gioca, Dio fa opere di luce. Chi ci vede? Chi ci conosce? Sai chi ti vede? Chi ti conosce? Lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dice guai. 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 Fratelli, ci sono guai. Per chi opera senza lo Spirito di Dio. Perché vi sto dicendo, perché vi ho fatto alzare le mani, cercate lo Spirito Santo? Perché voi non avete coscienza di che cosa, cosa vi manca. Ve la mangereste una minestra senza sale. Fratelli, vi state mangiando una minestra senza sale. La vostra vita è una minestra senza sale. Se non c'è lo Spirito Santo, è una minestra senza sale. Salmo 89, versetto 22. È passato così veloce il tempo. Io ho altri, almeno un'altra oretta di predica, minimo. Leggiamo dal 20. Io lo leggerei tutto, il Salmo 89. No? Ho trovato Davide, mio servo, e l'ho unto col mio santo olio. Dio ti unge col suo olio. Ma hai mai unto Dio? Ti faccio la domanda che non l'hai sentita. Ci sei? Vi siete, lo so. La Bibbia la leggi a casa. Non stavo parlando con te, stavo parlando. Dio ha unto Davide, ma tu hai mai unto Dio? Non sto dicendo una bestemmia. Non hai capito ancora la domanda. Se tu pensi a lei... Hai mai unto Dio? Gliela dici che in fretta. Maria di Betania, ve la ricordate? Che ha fatto quella donna? Quel vaso valeva intorno ai 13.000 euro con tutto l'olio dentro. Più o meno questo è il valore che si dice che abbia avuto. Anche se qualcuno dice anche di più, in base all'inflazione, le cose. Oggi varrebbe intorno ai 130.000 euro, non 13.000 euro. Non mi dire che è freddo. Benedica. Fa freddo. Fa caldo, si sta morendo. Comunque. Maria di Betania ha preso quello che lei aveva e l'ha rotto davanti a Dio. E per un certo Giuda ha detto è stato sprecato. Perché ha preso quello che aveva messo, perché dice che una volta quel vaso di alabastro o lo ricevevi di eredità, cioè da famiglia, da madre in padre, da padre in figlio e così via, e serviva nei momenti di necessità, ecco, lo vai e lo vendi per prendere del denaro, perché ti mancava il denaro. Ed era valorizzato a quel tempo 300 denari. E lo stipendio mensile, dice, a quel tempo di un... lavoratore medio era di un denaro. Quindi eri ricco. E Maria che ha fatto? L'ha versato tutto. Tutto su Gesù. Si è umiliata, ha baciato e ribaciato i suoi piedi, gliel'ha asciugati con i suoi capelli. Per una donna a quel tempo fare una cosa del genere era qualcosa che non era. Già se lo facessi ora, qualsiasi donna che viene in un pranzo o in una cena, vada dal pastore, dall'uomo di Dio, dal profeta, gli caccia le scarpe, gli bacia i piedi, inizia a ungere, non sarebbe vista benissimo sta scena, non mi sbaglio. Ma lei si umilia, si abbassa, dà tutto. Tutto quello che lei aveva l'ha dato al Signore. Ah, non diamo la decima. Ah, non facciamo l'offerta. Perché nel nuovo patto non c'è scritto. Bene, è scritto che ha preso tutto quello che aveva e gliel'ha dato. Nel nuovo patto questo, eh? No. È nel nuovo patto, non è nel vecchio. È vero, la decima è del vecchio. Nel nuovo patto dice dai tutto. Mi sa che torna al vecchio patto. Mi sa che torna al vecchio patto. Guarda, do la decima più. Ma gli do pure un 10% in più, va, facevo prima. Mi trovo meglio. Fratelli, la nostra logica non è la logica di Dio. La nostra sapienza non è la sapienza di Dio, la nostra intelligenza non è l'intelligenza di Dio. Qua dice che lei ha preso e ha dato tutto. E dopo che ha dato tutto è successo qualcosa, che lei è rimasta povera, era ai crucci dell'estate e cercava l'elemosina. Questo è successo. O Dio provvede. Ho trovato Davide, mio servo, e l'ho unto. Quando tu ungi Dio, lui ti unge. E la sua unzione è un'unzione particolare. Quando tu dai tutto a Dio, un giorno vi ho predicato sul Getsemani, che significa Getsemani? Frantoio. E dove è stato frantumato Gesù? Nel Getsemani, dice che nel Getsemani Gesù visse un momento particolare della sua vita e talmente era forte che sudò. Sudore e sangue. Ed è una cosa che scientificamente può avvenire in un corpo posto sotto stress forte, i capillari che stanno alla superficie possono rompersi e far uscire dai pori il sangue. Quindi è un effetto, non era tanto per dire, ma era qualcosa di forte. E Gesù è stato frantumato nel Getsemani. È andato nel frantoio a frantumarsi per me e per te. E da quel frantumarsi si è uscito un olio. Quando tu dai tutto a Dio, tu stai frantumando la tua vita. Quella donna ha frantumato la sua vita. Tutti la giudicavano come donna poco del bene. Uno dei discepoli disse: questo è uno spreco. L'avremmo potuto vendere e dare i soldi ai poveri. Ma nella Bibbia è scritto che il suo intento era altro. Lei si è frantumata per Gesù. E Gesù, dopo qualche tempo, si è frantumata per lei. E lei non ha avuto più bisogno di nulla, perché il suo tutto era Gesù. La mia mano destra lo sosterrà fermamente, il mio braccio lo fortificherà. Il nemico non lo opprimerà e il perverso non lo affliggerà. Agnelli annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. E la mia fedeltà, la fedeltà di Davide o la fedeltà di Dio? La mia fedeltà, dice Dio, e la mia benignità saranno con lui, e nel mio nome il suo corno sarà innalzato. sarà innalzato il suo capo, la sua gloria. In quale nome? Nel mio nome. La logica umana ti direbbe di fare il contrario. Facciamo metà testa. Signore, guarda, allora, ti verso un po' di olio di alabastro, sì, mi butto a terra, faccio scena, però un poco, perché poi il resto mi serve, perché nei momenti di necessità. Facciamo un po' a testa. Che ne so, quanto è? 300? Facciamo 150 tutto per te e 150 per me. Mamma? Si poteva fare così? Si può fare così? Facciamo, su 365 giorni, facciamo la metà per il mondo e la metà per Gesù. Magari già fosse così, già avevamo a livelli altissimi eravamo. Facciamo così. Poi dopo ti sposi, è una moglie. E quindi 365 diviso 2, poi si fanno 365 diviso 3. E quindi già diminuiamo la parte. Poi hai figli. E se fai come a Giovanni, 1, 2, 3, 4, 5, fai 5. Più la moglie, 6. 6, 7. 7. 365 diviso 7. Quanto arriva? Fatemi sto calcolo. 365 diviso 7. 52 giorni per Gesù. 52 giorni. Poi ci mettiamo il lavoro. Devi andare a lavorare. E poi ci mettiamo un giorno di festa. Un giorno di riposo, mo dai. Riposo è scritto nella Bibbia. Là siamo bravissimi. Riposo. Signore, l'ha detto, mi devo riposare, vero Salvatore? Tu, Salvatore, ti devi riposare nelle sue braccia. Quello sta dicendo il Signore. Non c'è miglior luogo dove ti puoi riposare che la sua casa, in mezzo alle sue lodi, in mezzo ai suoi figli. Quindi da 52 si scende a 0. Vedi come fa il mondo, ti ruba. Chi è sposato faccia come se non lo fosse, chi ha figli faccia come se non li avessi, perché io vengo prima di tutto, dice il Signore, e con me avrei tutto benedetto. Senza di me ha voglia che costruisci, senza di me sono guai senza di me. Guai senza Gesù, guai senza il suo spirito. Fratelli, io vi invito da oggi, da questa sera, quando torni a casa, buttati a terra nella tua camera e inizi a gridare: Signore, dammi il tuo spirito. Non aspettare il venerdì, fallo direttamente stasera. Signore, dammi il tuo spirito. Ho bisogno del tuo spirito. Non posso vivere senza il tuo spirito. Signore, ho bisogno. Perché è il suo spirito che vi farà capire quello che vi sto dicendo ora. Perché io posso parlare da qui a un'altra ora. Ma se non c'è il suo spirito, tu non lo capirai. Se non hai fame, tu non mangerai. Se non hai sete, tu non berrai. Com'è il detto del mondo? Voglio che ci fischi ciuccio. Mi imbivi, non bivi. Sto fischiando dei ciucci. O siamo delle pecore che stanno andando a bere all'acqua che Dio ha preparato. Ci alziamo in piedi. Fratelli, non è un gioco credere in Gesù. Non è un gioco essere discepoli di Gesù Cristo. Ma Gesù ci chiama a essere Suoi discepoli. Gesù non ti chiama a stare in un coro e a cantare. Verranno domani magari dei profeti e vi diranno: ah, tu sei... chi sono i cantanti? Tu sei un salmista, sei Davide. Tu sei una Yael, ha fatto una canzone, Cantico di Yael. Ah, si è svegliata mia moglie. Dio non chiama a cantare, Dio non ti chiama a suonare, Dio ti chiama a essere discepolo. Il discepolo è qualcos'altro di più grande. Il discepolo ha il cuore di un adoratore. Il discepolo ha il cuore di un adoratore. Fratelli, il discepolo ha l'attitudine dell'adoratore. Il discepolo è pronto ad adorare. Il discepolo è pronto a obbedire. Chi andrà per noi? Signore, mandami. Non te la fai finire la parola. Senza che lui ti abbia detto: sai, ci saranno dei problemi. No, Signore, manda me. Paolo accettò ancora prima di sapere tutte le cose che doveva soffrire per il regno di Dio. Paolo accettò prima e disse: Signore, io andrò, costi quello che costi. Stefano sapeva già di morire, eppure predicò la parola con franchezza. Ed era un giovane, era un giovane, era lo